Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, bentrovati per il consueto appuntamento con il Vangelo domenicale, o meglio con il commento al Vangelo domenicale. Domani festeggeremo la solennità della Santissima Trinità, quindi diamo lettura al brano evangelico tratto da San Giovanni, capitolo 3, versetti 16 e 18, e poi ne ascolteremo il commento. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si salva per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e bentrovati in questo nostro appuntamento con il commento al Vangelo domenicale. Riprendiamo in questa domenica con il tempo ordinario, dopo tutte le festività della Pasqua, della risurrezione e tutte le solennità connesse, celebriamo oggi la solennità della Santissima Trinità. E questa liturgia ci invita ad entrare in uno dei misteri più sublimi della fede cattolica: il Dio trino ed unico, così come egli stesso si è rivelato nella storia della salvezza. Ci troviamo dinanzi ad un unico Dio che si manifesta allo stesso tempo come Padre, Figlio e Spirito Santo, ed è proprio al termine del tempo pasquale, quindi dopo aver celebrato la risurrezione del Figlio e la venuta dello Spirito Santo, che viene celebrata anche la solennità della Santissima Trinità, proprio a compimento di queste manifestazioni del Dio uno e trino. E anche se la Sacra Scrittura ce ne dà la certezza, la modalità con cui questo mistero si realizza sfugge alla comprensione umana e resta per noi un segreto. Allo stesso tempo rimane anche come un punto di oscurità, che però viene illuminato se noi lo accogliamo con la fede. La fede trinitaria infatti nasce dall'iniziativa di Dio che ha parlato, ha agito ed ha stretto un'alleanza con l'uomo. E in questa solennità della Trinità divina noi dobbiamo accostarci a questo mistero non come ad un problema da risolvere, ma bensì come ad un mistero da confessare, da adorare, da contemplare e, per quanto possibile, da capire. Come cristiani siamo chiamati a conformare la nostra vita a questa verità, poiché in essa consiste la verità ultima dell'essere divino e dell'esistenza umana. Il cammino della rivelazione, proclamato nella liturgia della parola, mostra una continuità che va dal Sinai fino al Vangelo, dall'alleanza restaurata alla comunione trinitaria. Nella prima lettura il contesto è quello drammatico del peccato con cui il popolo di Israele si era macchiato, il peccato del vitello d'oro, un peccato di idolatria, e il popolo che era stato appena costituito, infrange il patto con un gesto idolatrico. Ed ogni idolatria è sostituzione di Dio. Ma soprattutto sostituzione del Dio vivente, del Dio che si è rivelato con un'opera fatta da mani umane. E questo crea una frattura radicale. Ma proprio su questo sfondo di infedeltà si manifesta la fedeltà di Dio. Il Signore non revoca la sua elezione, non distrugge il popolo, ma lo richiama sul Sinai per ristabilire l'alleanza. E il cuore del racconto lo possiamo trovare nella proclamazione del nome divino. Mosè, dopo aver visto il popolo cantare, ballare e adorare un idolo, distrugge le tavole dell'alleanza, quelle stesse tavole che Dio aveva donato al popolo attraverso Mosè. E Dio invece di distruggere il popolo come avrebbe richiesto Mosè, ristabilisce l'alleanza. E Dio, passando davanti a Mosè, afferma: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. E in questo versetto la misericordia non è presentata come una tolleranza indulgente, bensì come una forma della fedeltà di Dio all'alleanza. E come mostra l'affermazione successiva, essa non è mai disgiunta dalla giustizia. Perché infatti il Signore dice: ma non lascia senza punizione. Io sono misericordioso, pietoso, ricco di amore, fedele, ma allo stesso tempo non lascio senza punizione. Quella punizione che è una punizione purificatrice, perché se uno accoglie la punizione di Dio in espiazione dei propri peccati, è quella purifica e quindi ci aiuta per poter entrare più facilmente in paradiso. Quindi quando si parla di Dio giusto, non si parla di un Dio cattivo, ma di un Dio che vuole aiutarci, vuole portarci tutti alla salvezza. E quindi vediamo come la misericordia divina presuppone la giustizia. Dio perdona, ma non nega la gravità del peccato. Mantiene l'alleanza, ma allo stesso tempo non relativizza la colpa. E la tradizione patristica ha sempre insistito su questa unità. Dio è misericordioso in quanto giusto e giusto in quanto fedele. Separare misericordia e giustizia conduce inevitabilmente o all'idolatria della benevolenza o al rigido legalismo. Nel Dio dell'alleanza, invece, entrambe sussistono in perfetto ordine. E su questo punto si innesta la seconda lettura, quando San Paolo scrive ad una chiesa ferita da divisioni e da disordini. E in tutto questo sono significative le parole di San Paolo, il quale non chiude la lettera con un rimprovero o con una sanzione per i disordini che erano stati causati all'interno dei Corinzi, della comunità di Corinto. Ma la lettera si chiude con un appello all'unità fondato sulla verità. E San Paolo esorta: tendete alla perfezione. E questa è un'esortazione per ognuno di noi, tendere sempre alla perfezione. Ma anche qua vediamo che cosa? Che non possiamo fare unità senza la verità. La verità è il presupposto dell'unità. Quando non c'è la verità non può esserci neanche l'unità. E per questo gli uomini del mondo, quando parlano di pace, parlano di unità, ma non la fondano sulla verità, e la verità è fondata soltanto su Dio, si basano soltanto su concetti filantropici, su concetti che portano all'ideologia. La verità noi la troviamo soltanto in Dio, e quando vogliamo fare a meno di Dio non potremo trovare né la verità né l'unità e tantomeno la pace. E questo si realizza proprio tendendo alla perfezione, a quella perfezione a cui ci chiama Dio stesso. E il verbo greco utilizzato da San Paolo allude infatti al ristabilimento dell'ordine, il ripristino dell'armonia e alla ricomposizione di ciò che è stato lacerato. La Chiesa dunque non è chiamata ad una semplice coesistenza, a quello stare insieme che spesso viene evocato in modo riduttivo, ma deve lasciarsi ricondurre all'ordine che viene da Dio, rifuggendo quelle false paci che mascherano i conflitti senza risanarli, di cui San Paolo conosce bene il pericolo e per questo ce ne mette in guardia. La chiave di questa esortazione poi è la formula trinitaria con cui la lettera si conclude. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Qui vediamo come la comunità non può ricomporsi da sé, né tantomeno attraverso strategie umane. Quando mettiamo l'uomo dinanzi a Dio, non può esserci unità, ma vedremo che ci sarà sempre divisione. Cristo deve essere sempre al centro. Cristo, vero Dio e vero uomo. E questo è quanto ci viene insegnato in questa solennità. La comunità può essere ricomposta soltanto dall'azione della grazia che proviene dal Dio uno e trino. Infine passiamo ora al Vangelo, dove troviamo il fondamento ultimo di questa comunione, che noi ritroviamo appunto nella Santissima Trinità e che dobbiamo riprodurre nella nostra vita. Nel dialogo con Nicodemo, Gesù conduce l'interlocutore oltre le cose della terra perché vuole introdurlo nelle cose del cielo. Il vertice della rivelazione è questo, è questa affermazione. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Nel dono del Figlio unigenito, consustanziale al Padre, Dio dona se stesso. Quindi quando Filippo chiede a Gesù: come possiamo vedere il Padre? Facci vedere il Padre. E Gesù cosa rispose? Chi ha visto me ha visto il Padre. Da tanto tempo sei con me, Filippo, e ancora non mi hai conosciuto. E non avendo conosciuto Gesù, non ha conosciuto neanche il Padre, perché i due sono la stessa cosa, lo stesso Dio. Nel dono del Figlio unigenito, come abbiamo detto, Dio dona se stesso. L'invio del Figlio non ha come fine primario il giudizio, ma la salvezza. Gesù verrà a giudicare il mondo, ma verrà a giudicare tutti coloro che non hanno accettato la salvezza. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannarlo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. La condanna è una conseguenza di coloro che non credono, ma non credono non perché non possono, ma perché non vogliono credere. Chi non crede è già stato condannato, come insegnano Sant'Agostino e San Giovanni Crisostomo. Non si tratta soltanto di un atto arbitrario, ma di una autocondanna derivante dal rigetto della luce. E allora, in questa domenica, ognuno di noi è chiamato a riflettere se nella propria vita c'è questo ordine eterno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, se nella nostra vita c'è questa tendenza alla perfezione, come ci è stato esortato da San Paolo, cercando di vivere secondo la verità del Dio Trinitario. Dobbiamo vivere questo senza timore, senza lasciarci scoraggiare dalle umane debolezze. E per questo siamo chiamati e invitati a riaffermare con gioia profonda la nostra fede, quella stessa gioia che scaturisce dall'esperienza viva della paternità di Dio. La nostra vita cristiana deve riflettere, nella grazia, l'ordine eterno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che si traduce in docilità al Padre, quindi all'obbedienza alla volontà di Dio, alla conformazione al Figlio, e quindi ancora una volta vediamo come il Figlio ha obbedito al Padre, anche noi dobbiamo conformarci a questo. E tutto sempre nella comunione con lo Spirito Santo. Ecco, la Vergine Maria, che è icona del mistero della Trinità, ci aiuti ad accogliere pienamente la relazione con queste tre persone divine, testimoniandola con fedeltà e concretezza anche nella nostra umanità. Siano lodati Gesù e Maria.